programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Sono le 19.06 all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta, salutiamo anche chi ci ascolta la mattina dopo, il mercoledì a partire dalle 10 sui 96.8 di Radio X, Sergio Benoni in regia dall'altra parte del vetro.
E Andrea Prost qui davanti al microfono numero 1 in compagnia del nostro ospite di questa tarda serata primaverile, Saverio Gaeto. Ciao Saverio. Ciao Saverio, benvenuto tra noi.
Ciao Andrea, ciao Sergio, buonasera a tutti.
Allora, bentornato a Radio X, Saverio Gaeta è qua oggi per parlarci di Leggendo Metropolitano, Festival Internazionale di Letteratura che ritorna in città a partire dalla prossima settimana.
Il prossimo weekend,
non questo che arriva ma l'altro.
Dal 5 all'8 giugno, in realtà con un'anteprima il 4. Allora, mercoledì 4
aprirà l'estate, diciamo, degli eventi culturali cagliaritani, preceduto in questo weekend di un'altra cosa di cui parleremo questa settimana in questa puntata, che è il concerto organizzato da Paolo Fresu and Friends all'Arena di Sant'Elia. Sardegna chiama, o chi ama la Sardegna, sono il concerto benefico per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione di quest'anno. Io direi che facciamo subito una piccola pausa musicale e poi entriamo nel vivo di questa puntata, che ovviamente nella seconda parte sarà occupata dalla versione di Madri, quindi da Francesca Madrigali.
Oggi si mangia con la Madrigali, eh?
Si mangia?
Ho visto delle cose.
Si parla di cibo.
Si parla di cibo, quindi insomma speriamo anche che si mangi in realtà.
Benissimo. Intanto approfittiamo di questo programma anche per parlare della novità di questa settimana sui 96.8, cioè il debutto della nuova linea di programmazione in lingua sarda. Quest'anno abbiamo una coppiata strepitosa. Andrea, sei al corrente? Ti sei accorto?
No, ancora non mi sono accorto, ma stamattina
a che ora ti sei alzato stamattina?
Io vado a lavorare la mattina, non posso ascoltare.
Non ascolti
la radio?
No. Mentre ti radi, mentre ti fai la doccia? Perché no. Tra le 7:30 e le 8, ovvero prima dell'inizio di Buongiorno Cagliari, c'è un'incursione da New York, easy, come si dice, di un tal McPork che in casteddaio verace ci racconta il mondo, ci fa una sorta di rassegna stampa internazionale e anche un po' di notizie, di curiosità, di colore, proprio dalle strade di New York, ma in Casteldaglio Verace alla maniera di Pietro Porcella.
Questa mi sembra veramente un'idea geniale, bellissima. Pietro Porcella da New York che fa un programma sulla lingua sarda, mi sembra in lingua sarda, non
in
sulla
lingua sarda, fa un programma sul mondo, esatto, sull'informazione, su quello che succede molto nella città più grande, più internazionale del mondo, ma lo fa usando la nostra lingua, il cagliaritano di quello proprio verace delle strade. La sera invece, a partire dalle 6, e se ne sono accorti i nostri ascoltatori che stavano seguendo Radio X prima che noi arrivassimo in diretta, c'è un altro personaggio di Radio X illustre, che è Elio Turnarte Malle, nelle vesti di conduttore di un contenitore sempre in lingua sarda, però in questo caso sono informazioni, notizie di spettacolo, di cultura, di vita cittadina, alternate alla bella musica di Radio X.
Oh, e questa quindi è una parte della nuova programmazione di Radio X,
che si intitola Tempus Dei, tempi di oggi.
Benissimo, siamo sempre più glocal e questo è un bel punto, devo dire, a nostro vantaggio. Allora, dicevamo all'inizio di questa trasmissione che siamo qui in compagnia di Saverio Gaeta per parlare di Leggendo Metropolitano, che torna tra il 6 e l'8 di giugno prossimi. Siamo arrivati alla sesta edizione, Saverio.
Sì, sesta edizione.
D'estate e non a Natale.
Esatto, giugno e non dicembre.
È in città.
Sì, a Castello, come sempre.
È un miracolo.
È un miracolo, direi. È un miracolo intanto che ci sia una sesta edizione.
Esatto,
quasi.
È un miracolo
con i tempi che corrono.
Sesta edizione di cui Radio X anche quest'anno è media partner, faremo insieme delle cose, ne stiamo già parlando da qualche giorno anche nei nostri programmi e continueremo a farlo, ma noi vorremmo che Saverio ci spiegasse un po' questo tema del gioco che caratterizzerà l'edizione 2014 di Leggendo Metropolitano.
Ma no, guarda, Sergio, io ho iniziato a pensare dopo i primi 5 anni in cui avevo le idee chiare che forse dovevo fare almeno un'edizione in cui prendessi fiato, no? Rispetto ai grandi temi, no? I legami, le radici, il tempo, e mi piaceva farlo chiaramente non
abbastanza, un tema apparentemente leggero,
certo.
Dietro il gioco c'è tutto, ci sono i giochi di potere, c'è il gioco della vita, c'è il mettersi in gioco,
c'è il gioco della letteratura, c'è la letteratura del gioco, insomma c'è tanto, è ovvio, non potevamo scadere, è ovvio, però l'idea era, inizialmente volevo divertirmi, questa era l'idea, e quindi ho iniziato a pensare ad un tema che mi proiettasse fra l'altro al tema dell'anno prossimo, che ho già ben chiaro, quindi per me era questo proprio un anno di passaggio. E l'idea, devo dire, svelo una cosa che non ho finora mai detto, l'anno scorso ho seguito a Sarzana al Festival della Mente ad un incontro di Massimo Recalcati, che è stato forse il primo, al di là degli ospiti stranieri, che ho intercettato tipo a novembre, no? Ottobre-novembre dell'anno scorso. E mentre parlavo con lui mi è venuto il titolo, che illo tempore era il gioco, perché cioè, quando parli con uno come Recalcati, uno psicanalista, il gioco è tutto, no? Il bambino apprende il mondo e interpreta il mondo tramite il gioco, ma poi il gioco, padre e figli, insomma, è diciamo così l'essenza della psicanalisi. Quindi mi venne subito quest'idea, che poi appunto, siccome non mi piaceva il termine il gioco, lo reputavo banale, ho preso da Sartre il titolo I giochi dell'essere. E chiaramente il tema parleremo e faremo gioco, e come hai detto tu, nel tema del gioco c'è tutto, c'è il bambino che cresce, ma anche l'adulto che torna, che tramite il gioco interpreta la vita e continua a reinterpretare sempre la vita, ma anche la lingua non è altro che un gioco, no? È un gioco con delle regole, infatti io chiudo il concept dicendo che il gioco ha delle regole e bisogna rispettarle, che è un po' il vecchio tema onestà, lealtà di Leggendo Metropolitano.
Allora, Leggendo Metropolitano, che torna per la sesta volta, dicevi, veramente una sfida, anche perché ogni anno diventa più difficile recuperare diciamo, le risorse per fare un festival all'altezza di quelle precedenti, e quindi sempre in crescita sia nella qualità degli ospiti, nella varietà degli argomenti trattati. Come nasce un festival come Leggenda Metropolitana? Lasciamo da parte un attimo il programma di quest'anno, che avremo tempo di spiegare poi nel dettaglio, ma quando ci inizia a lavorare, con chi inizia a lavorare, com'è l'anno di Leggenda Metropolitana?
Guarda, allora, intanto c'è il problema, che sembra poco, mantenere il programma all'altezza, quindi noi ormai, penso di non poter essere smentito, ogni anno proponiamo un premio Nobel, e il premio Nobel di solito,
quindi senza Nobel proprio quasi non c'è gusto.
Beh, se fai un'edizione se fai un'edizione senza premio Nobel, devi portare personaggi come Obama, e allora è meglio di un Nobel.
O come Saviano, che non è Nobel, no, ma voglio dire,
certo, però vabbè, io Saviano, l'anno scorso c'era il premio Nobel, comunque ci deve essere. Io quest'anno, per me il Saviano è Jonathan Lethem, secondo me è uno dei più grandi scrittori al mondo, quindi c'è quel livello, no? Certo. Ovviamente magari meno Jonathan Lethem non è Saviano, magari non è neanche Oz, ma per chi ascolta la letteratura, è il Jonathan Lethem, è il Jonathan Lethem, ok? Poi abbiamo tanti italiani che alzano o di Freddy, ritorno.
Basta, non mi dire più niente, okay, del no, programma, ecco. Spiegami come nasce un festival, certo. Come nasce un festival, nasce... quali sono le difficoltà che bisogna superare ogni anno, come se si dovesse ricominciare da capo.
Ma guarda, allora, io sono fortunato, devo dirti la verità, Sergio, sono fortunato, ti ripeto, a parte i Nobel si prenotano da anni prima, quindi quella è una linea che noi seguiamo già per il 2016, e lasciamolo da parte. Il discorso è che per organizzare un festival di questo tipo, intanto devi consolidare le linee. Dunque, il primo vero lavoro è quello del feedback dell'anno appena concluso. Dunque, nel 2013 ti incontri con tutto lo staff, vedi chi è da tagliare, perché non è servito, anzi ti ha creato solo zavorra, e chi invece continua ad essere un plusvalore. Quella è la prima cosa fondamentale. Noi abbiamo uno staff che veramente, Sergio, veramente Andrea, ci invidiano tutti i festival che hanno.
Quante persone lavorano con te durante l'anno e quante poi nel festival?
Durante l'anno siamo 5 o 6, ahimè, perché non abbiamo la linea economica per poterle, però poi durante il festival sono circa 45 persone sono nello staff direzione e segreteria, e devo dire un grazie a tutti loro, perché sono veramente i migliori che si possono trovare. Poi ci sono tutto lo staff di produzione tecnica, arte video, poi ci sono, un'altra trentina di persone, poi ci sono tutti gli uffici stampa, poi diventano 120-130 persone. Non dimentichiamo anche quelli che arrivano adesso, però che lavoreranno molto, che sono tutti collaboratori, chiamali volontari o collaboratori, ma quelli sono parte nevralgica del festival. Detto questo, ci sono i fornitori, perché anche loro lavorano con noi. Noi siamo circa sui 250 persone, quindi anche...
Cioè chi ti affitta, che so, i gazebo oppure...
No, quelli li cura Arte Video, per una linea... No, parliamo per esempio di chi ci mantiene resistendo anche le camere, il bed and breakfast, certo. Senza avere una lira d'anticipo e spesso e volentieri avendo i soldi 7 mesi dopo, 8 mesi dopo. Anche quelli sono persone, diciamo, che sono partner.
I partner lungimiranti di questo festival.
Non li posso neanche considerare fornitori, li considero partner. Poi c'è tutta la parte invece, fra virgolette, che tipo politica, che è quella di stare attenti. Per esempio, quest'anno sappiamo che abbiamo avuto il problema dei finanziamenti. Quanta energia può avermi tolto la battaglia che abbiamo fatto per poter riavere i finanziamenti che ci avevano cassato con una delibera selvaggia, no? A febbraio. E quelle sono energie, quindi stare sempre attenti.
La famosa delibera che tagliava i fondi ai festival
letterari. No, ai festival letterari, sì, sì. Perché era quella dei beni librari. Fra l'altro, una delle poche linee in Italia efficienti ed efficaci per delle cose che, insomma, significa stare molto attenti, significa lavorare, significa formarsi, andare agli altri festival. Poi c'è tutta la parte che invece penso che contraddistingua anche Leggenda Metropolitana, quella di avere forti partenariati con top festival. L'esperienza delle Città del Libro ne è un esempio. Nazionali, noi andiamo a Pordenone, parliamo con loro, Sarzana, Book City e tutte le altre. Quella è una parte nevralgica.
Benissimo, allora stiamo entrando nel vivo della discussione, ascoltiamo un altro po' di musica e poi ritorniamo con Saverio Gaeta qua in diretta. Thank you. Strained My Brain. Questa è la musica di Chess qui su Radio X, ritmo molto funkeggiante per questa puntata di estate, direi ormai piena, vero,
ormai
Andrea?
Ci siamo, qui la temperatura è una temperatura estiva, devo dire la verità. Saverio, stavamo parlando poco fa, prima che Benoni ci sorprendesse ancora prima della sigla, del fatto che insomma tu quest'anno hai curato in maniera molto particolare tutta una serie di opzioni che si possono avere per stare e soprattutto anche per arrivare qui. Proviamo un po' a, perché è una cosa anche importante questa, eh? Non è che uno dice dove, leggendo Metropolitano, e lì va, andate, arrangiatevi.
Sì, a parte che questo brano che ha appena mandato è bellissimo, cioè quasi mi dispiace parlarci sopra.
Parlaci, detto parlaci, questo, fanne l'uso che vuoi, giocaci, anzi, per stare in tema.
Guarda, e si ricollega anche a quello che mi ha chiesto, certo, Sergio. Il lavoro è veramente massacrante. Noi da soli, perché non abbiamo l'aiuto che secondo me dovremmo avere, quello proprio, il vero aiuto istituzionale, io lo dico sempre, me ne può anche, può non interessarmi avere 20.000 euro da parte di un ente pubblico, ok? Parto sempre dal presupposto che noi dobbiamo sempre più concepirci anche un po' come aziende e cercare di cercarlo il privato, ma cercarlo con una proposta che non mette in ascissa, in ordinata, la proposta culturale, ma i soldi, cioè il ritorno sul territorio e sul marchio che ti dà il finanziamento. Io cerco di farlo, però è certo che andare noi da Trenitalia, noi da Alitalia, noi da Ryanair e presentarci come il piccolo festival Leggendo Metropolitano senza dietro un organo forte come può essere la regione nella trattativa è un problema. Bene, noi quest'anno siamo riusciti ancora una volta, perché l'avevamo già fatto l'anno scorso, a fare una proposta che si trova sul nostro sito www.leggendometropolitano.it per poter invitare qualsiasi amico che possa venire da fuori a poco prezzo, gli diamo tutto, lo prendiamo per mano per venire al nostro festival. È una cosa che facciamo noi e ci impegna tantissimo, veramente ci toglie tanta energia, perché anche trovare la linea, cercare di capire come lui può arrivare al minor prezzo con un aereo da quell'aeroporto, poi dargli qua la possibilità di trovarsi lui o con dei pacchetti, delle alternative, è un macello, certo. Perché noi non siamo comunque un'agenzia turistica, noi siamo un festival letterario. In altri posti so che interviene direttamente il comune o interviene direttamente la regione o la provincia e cercano loro di aiutare in questo. Noi ancora questo, anche se io credo che ci sia la sensibilità, io credo che da parte soprattutto di questi organi politici, di questi governi attuali, c'è l'idea e ancora devono, no?
Che si debba fare, diciamo, sistema attorno ai festival,
sì,
e costruire una proposta turistica intelligente.
Io posso dire che la Firino o la Pugioni o Barbara Argiola ce l'hanno la sensibilità. Il problema poi è che comunque anche loro si è sempre in un leviatano, no? Difficile. Un conto è il volere politico, poi ti scontri con la burocrazia, perché le linee, cioè alla fine questa è l'Italia.
Il budget, la scarsezza anche di risorse.
Sì, ma cosa costa, compagnia? Cosa costa prendere un aereo, andare da quelli dell'Alitalia e dire: sentite, cioè, belli miei, fate un discorso di continuità territoriale per gli ospiti degli eventi più importanti in Sardegna. Cioè, non credo che sia, costa prendere un aereo e andare a parlarci. Un conto se ci va Saverio Gaeta, loro ti guardano e ti dicono: sì, vabbè, ma boh. Sì.
Probabilmente è un discorso che va fatto non solo per un festival, ma va fatto per un pacchetto di festival. Certo. Per una programmazione, proprio l'incapacità di riuscire a vendere, tra virgolette, tutta l'estate a Cagliari, diciamo, comunque l'insieme delle proposte culturali del territorio che fa la differenza, perché magari può anche capitare che si faccia un'operazione su una manifestazione particolare, ma invece la differenza la vedi quando tu riesci a vendere un calendario di eventi.
Certo, però è anche vero questo, tu mettiti nei panni, Sergio, di un assessore che comunque deve comunque essere super omnia parte. Se invece qua si tratta di prendere una decisione veramente politica e dire io seleziono, si tirerebbe addosso lì la funesta delle cagnette a cui ha sottratto l'osso. Cioè il problema è questo, devi scegliere 10 top cose, ce ne sono,
che ti qualificano.
Certo. Gli altri devono stare a traino, però devono anche comprendere questo. Allora, questa è la realtà. Questi sono i 365 giorni all'anno in cui combatti con quello, combatti con combatti. Poi anche piacevole, per esempio, noi che abbiamo dei partner istituzionali molto forti. Parlo della Fondazione Anelli di Torino, Lingua Madre, l'INAF, che ne so, o l'Ambasciata di Israele. O le altre ambasciate, andare da loro, parlarci, far capire che c'è il programma, che insomma che il programma sarà valido quando ancora non c'è il programma. Insomma.
Allora, a proposito di programma, Andrea, facciamo un accordo con Saverio. Intanto sì, tornerà sicuramente la settimana prossima a ripresentarci alcune cose più di dettaglio. Oggi facciamo una prima, diciamo, panoramica generale sul programma, che è veramente molto articolato e molto vasto.
Densissimo, densissimo, davvero sempre ovviamente di livello molto alto, come giustamente stava rivendicando e sottolineando Saverio. Allora, ci dicevamo prima, dire tutto adesso non ha neanche senso, perché l'informazione poi diventa inutile. Diciamo le cose più singolari, più importanti, comunque quelle che ti piace ricordare in questo momento.
Sono contento di fare un'anteprima con Diablo, perché da anni che, insomma, Ale è una persona che mi è molto simpatico, ritengo, al di là della bravura, che in dubbio non voglio neanche parlare, non sono neanche così bravo da poter dire, a me piace, appunto, quello che suona, ma soprattutto quello che dice, no? Io credo che lui sia una persona molto intelligente nel panorama, no, artistico cagliaritano, e mi faceva, è da anni che avevo quest'idea, no? L'avrei voluto anche di più qua dentro, però l'idea di esordire con la Jobson, che è una delle scrittrici, diciamo, più importanti del momento in Sudafrica, anche lei musicista, e farli, magari ci sarà anche qualcosa, no? Mi immagino che ci sarà qualcosa.
Cioè, tu dici che si fidanzano?
No, spero di no. Mi hanno detto che lei è particolarmente bizzarra, poi so che lui è felicemente sposato o fidanzato.
Da come l'hai detta?
No, penso che tutte e due, anche se lei suona flauto traverso, no? È un po' difficile magari con lui, ma io sono convinto che qualcosa nascerà sul palco, ecco, dal punto di vista musicale.
Creativo. Musicale.
E questa è proprio una vera e propria anteprima, perché stiamo parlando di mercoledì 4 sì. giugno alle 19:30 in via Santa Croce.
Sì. Poi invece il giorno dopo, vabbè, esordiamo con uno dei più grandi scienziati a livello mondiale, che è Edoardo Monginelli, il massimo, penso, esperto di neurologia o di cervello al mondo, che ci racconterà il festival, perché in poche parole parte tutto da lì, dal cervello,
cioè,
no?
I giochi mentali,
il cervello in gioco,
tutto, esatto, parte da là e ci racconterà questi 4 giorni e carichi, come abbiamo
la
detto,
la più straordinaria PlayStation mai inventata, il nostro cervello.
Sì, poi quello che mi interessava, che lui, io sono molto sensibile, sai, anche quella cosa che è avvenuto, mi sembra che ci fosse anche voi di mezzo, quella cosa dei tabacchini, piuttosto che dei bar che non vogliono le macchinette là dentro.
Certo, c'eravamo coinvolti.
Esatto, come si chiama? Adesso non ricordo. C'è un marchio di questa iniziativa.
Esatto. L'anno scorso l'abbiamo fatta in compagnia degli amici del bar Valentina. Sì. In via Pessina
mi è venuta da là l'idea, sì. Perché io ho detto, bisogna anche un pochino capire, il gioco va bene, ma il gioco è bello quando dura poco, cioè quando diventa malattia. E quindi ho chiesto a Boncinelli, subito chiamandolo, mi interessava questo, perché il cervello ad un certo punto, dal gioco del bambino ma anche dell'adulto nel tornare bambino,
diventa una patologia,
perché c'è la scimmia, in poche parole. E lui ha detto, io questo è il mio pezzo, vado tranquillo.
Quindi per scoprire tutto quello che c'è dietro i Gratta e Vinci quel mondo e quella patologia, quella sofferenza, insomma, questo incontro importantissimo. Continuiamo.
E poi niente, abbiamo l'incontro, questo è un incontro, il secondo incontro con la Bertaud de Sousa Ederkin, è un libro bellissimo di Sellerio che è un vademecum per tutte le patologie mentali e non... No, il titolo è curarsi con i libri. Il libro ha praticamente, tu dici mal di testa, lei ti consiglia 4-5 libri per il mal di testa, depressione, 4-5 libri sulla depressione a livello mondiale, anche italiani. E l'idea mi è piaciuta moltissimo. Allora io ho detto no, qua bisogna portarle, perché sono due simpatiche inglesi che con il libraio Davide Ruffinengo ci racconteranno. Probabilmente, se riusciamo a farlo, faremo anche un ambulatorio per tutti gli altri 3 giorni in cui il pubblico potrà andare e dire, che ne so,
o i calli
che libro vi consigli, piuttosto che ne so. Poi va bene, abbiamo chiudendo la prima giornata, abbiamo il premio Nobel dell'economia del 2005 Robert Aumann, questo non è la sezione proprio del lavoro.
Mi stai andando un po' troppo sul dettaglio, però
finisco solo il primo giorno. E poi c'è Michele Serra, finiamo la giornata con Michele Serra e chiudo con Nascondino tra i musei, che sarà in 3 giornate, che è una chicca bellissima che ho visto a Mantova, penso, sì, al Festival di Mantova di Cataluccio, che è già venuto l'anno scorso, che a Mantova ha fatto una cosa molto bella proprio sugli Uffizi. Lui ti fa entrare agli Uffizi e ti fa visitare gli Uffizi con delle slide bellissime, eccetera eccetera, raccontandoti la sua vita, soprattutto la sua infanzia, perché Cataluccio mi ha colpito quando ha detto loro non chiamano fare vela, non so se è segare la scuola, ma non penso, lui è fiorentino. E lui diceva, noi quando eravamo piccoli, quando marinavamo la scuola, andavamo agli Uffizi. È una marinata oggi, ma magari eravamo tutti dottissimi sugli Uffizi, che mica è poco. E quindi c'è un 3 giorni, sempre alle 23, con Cataluccio al Teatro Civico di Castello, in cui ci saranno 3 grandi musei italiani, sì, che sono gli Uffizi, Brera e le Gallerie dell'Accademia. E sarà un viaggio, non so se per pochi o per molti, ma sicuramente per tutti gli appassionati d'arte e per chi non è stato in queste 3 grandi musei di queste 3 grandi città italiane.
Io credo che sarà un appuntamento molto seguito, perché in realtà c'è una grandissima fame di arte in genere, e questi appuntamenti in genere invece fanno davvero grandi numeri.
Sì, poi insomma oggi quello che dovrebbe essere un gioiellino di Cagliari, sei là seduto, ti vedi queste grandi fotografie, un uomone, perché lui è un rugbista, sembra un pilone ma di serie A,
più grosso di te,
ma 3 volte più grosso di me, cioè è un gigante, buono, però con la faccia buona,
con la sensibilità artistica,
che ti racconta delle storie, chiudi gli occhi e viaggi, è un viaggio proprio.
Penso, va bene, sì. Io farò un'altra pausa musicale e poi torniamo con Saverio per farci raccontare ancora qualche cosa di questa edizione del festival. Gap Band, dai. Bumping Gum People, The Gap Band.
Cosa mi fai ricordare?
La Gap Band. Allora, sarà un'estate molto funky, vi avviso subito, perché è già iniziata con una serata che abbiamo fatto all'Old Square di Radio X sabato scorso. Non so chi ci fosse di voi, però è stata una bellissima serata. Per tutto il mese di giugno e di luglio Radio X avrà una serata proprio all'Old Square del corso Vittorio Emanuele, che si chiamerà Mercoledì X, con grande originalità. E poi già avviso i nostri amici all'ascolto, sia che abbiano frequentato qualche anno fa il Jazzino, il Planet Groove, sia che non l'abbiano fatto e non sanno che cosa si sono persi, che il 20 di giugno in quel del Bastione c'è una grande serata in onore del Planet Groove, del Jazzino e della Radio X delle origini. State sintonizzati su Radio X, perché sarà in qualche modo la festa d'inizio dell'estate.
Senti Saverio, il gioco dell'oca è il logo della vostra manifestazione di quest'anno, di Leggende Metropolitane di quest'anno. Ci racconti un po' da dove avete preso questo disegno?
Ma guarda, io quando ho iniziato a ragionare sul gioco, ancora non ai giochi dell'essere, volevo qualcosa che intanto ricordati che l'anno scorso avevamo i legami, anche l'anno scorso c'erano un po' intrippati sul i Lego piuttosto che il Tetris, quindi già c'era il gioco, quindi non volevamo arrivare fino all'ultimo a capire che cosa dovesse essere il progetto grafico. Poi alla fine abbiamo scoperto che appunto il gioco dell'oca è una, come dire, un simbolo universale del gioco, no? Che ha una storia antichissima, addirittura risale che derivasse da un gioco cinese e che comunque si narra che fu scoperto, cioè Ferdinando I de' Medici lo regalò nel 1580 a Filippo II di Spagna. Quindi questa storia che c'era dietro, anche letteratura, delle cose in particolare, abbiamo detto vabbè, e abbiamo preso proprio quella versione, la versione proprio originale del 1580, un po' quasi da lontano può sembrare un simbolo azzeco, no?
Sì.
Se non lo individui.
Sì.
E poi dopodiché abbiamo detto bene, a questo punto per quest'anno, visto che c'è il gioco, siamo più leggeri, l'oca diventa la nostra mascotte, quindi l'oca gialla col libro in mano sarà la nostra mascotte per tutto il festival.
Che poi il gioco dell'oca, pensandoci bene, forse è uno dei, forse il primo in assoluto gioco di società che imparano i bambini.
Che imparavamo,
ma no, anche adesso ti assicuro che
non lo so. Mio figlio, non penso che mio figlio di 7 anni ha imparato forse prima, no vabbè, no sto sbagliando, però non lo so se giocano ancora col gioco dell'oca, sono un po' giochi statici. Tu sì?
Sì ti dico di sì, i miei. Ah. sì
allora io chiedo a Saverio di farci uno spottone riassuntivo, una specie di super promo finale delle persone, dei nomi, dei personaggi che verranno quest'anno a Leggenda Metropolitano, con la promessa di tornare poi la settimana prossima a entrare ancora più nel dettaglio di questo programma, dai.
Ma guarda, ti dico questo, abbiamo dei grandi ritorni, Odi Freddi e Michele Mari sopra ogni cosa, come sempre, e poi abbiamo degli incontri secondo me molto, molto, molto potenti, come quello sulle mafie, no? I labirinti con Lidia Abate, Savatteri, Claudio Fava, il figlio del grande Fava, no? E abbiamo Recalcati, chiudiamo con Bart e Zaghi in uno spettacolo con Anna Bonaiuto, è veramente esilarante, proprio molto bello, ma anche molto, ci farà ridere moltissimo, i giochi di parole loro sono spettacolari, e dentro c'è un po' tutto, c'è proprio tutta la declinazione del gioco, quindi c'è la lingua con il concorso Lingua Madre, c'è il silenzio con l'Accademia del Silenzio, ci sono gli incontri sulla scuola, perché la scuola è importante nella didattica, il gioco, nell'apprendimento. Abbiamo tanti stranieri, io direi scaricatevi la locandina e vedrete, quasi è, appunto, hai ragione, raccontarlo lo perdi. Ogni incontro secondo me ha il suo valore, piccolo o grande che sia, ma dietro c'è sempre un pensiero, ed è un pensiero secondo me che vale la pena ascoltare.
Certo, allora ricordiamo anche quelli che sono gli spazi dove si svolgerà il festival nel quartiere di Castello.
Sì, abbiamo le quattro
location?
Le quattro sedi. Le quattro, è molto difficile questo, perché l'hai capito che stavo dicendo,
stavi,
non voglio dire location,
location.
Okay. Le quattro sedi storiche che sono Bastione Santa Croce, quindi Alibarium, Chiostro della Facoltà di Architettura in via Santa Croce, Bastione San Remi e Teatro Civico di Castello. Se posso aggiungere una cosa velocemente, quest'anno ritorniamo, per fortuna abbiamo di nuovo una sezione per bambini, per ragazzi, che è con il Coder Dojo, grazie agli amici del Coder Dojo Cagliari. Le prenotazioni si possono fare tramite mail che è coderdojo@leggendometropolitano.it. non so se ci sono ancora posti disponibili, però dal 5 al 6 giugno al Ghetto degli Ebrei per i bambini di 11 e 13 anni, il 7 giugno invece per i bambini dai 7 ai 10 anni.
Così dopo Leggendo Metropolitana i vostri figli sapranno programmare e creare videogiochi.
Esatto,
così
a quel punto ci ci massacreranno. Però la cosa bella è che è uno spazio tutto per loro. Loro arriveranno, i genitori li lasceranno a noi e si potranno fare tranquillamente un giro per le vie di Castello.
Benissimo, tutto questo è Leggendo Metropolitano. Andrea, noi lasciamo la parola a Francesca Madrigali,
sì.
Ci ritiriamo in buon ordine, lasciamo chiudere a lei e andiamo a prenderci un gelato in Piazza del Carmine.
Beh, io direi proprio di sì.
Con Saverio.
Ci vediamo venerdì, ci sentiamo venerdì con tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a tutti.
Ciao, Saverio.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti, eccoci su Radio X per la penultima puntata della versione di Madri. E adesso, probabilmente, anzi sicuramente, sigla? Oh. Buonasera a tutti, eccoci su Radio X, questa è la penultima puntata della versione di Madri. Io sono sempre Francesca Madrigali, questa è sempre Radio X e stasera parliamo del cibo, un argomento estremamente affascinante di cui scopriremo dei lati inediti anche grazie alla nostra ospite Alessandra Guigoni. Ciao Alessandra.
Ciao, grazie per avermi invitata.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora Alessandra, tu sei di formazione antropologa culturale,
sì.
Poi sei una blogger, sei una saggista, sempre su questo argomento, sei specializzata sull'argomento cibo,
sì.
Sei anche una food teller, cioè racconti il cibo.
Sì, ci provo, è importante raccontarlo, farlo conoscere. C'è lo storytelling e poi c'è il food telling, che è quello che faccio io con altri colleghi. Cerchiamo di affascinare le persone per far conoscere meglio i prodotti, soprattutto i produttori, le persone che lo fanno.
Ecco perché il cibo non è solo un piacere dei sensi, ma è anche un importantissimo fattore di sviluppo per il territorio in cui abita, diciamo così, è anche un elemento identitario molto forte. Il cibo racconta molto anche le persone, le storie. Ricordo un'amica che mi raccontava la storia della pastiera napoletana tramandata tra le generazioni, quindi è qualcosa che unisce.
Sì, sì, assolutamente, si dici benissimo. Poi in Sardegna abbiamo la fortuna di avere veramente dei cibi che raccontano delle storie anche molto, molto antiche, molto belle, molto particolari.
So che tu sei un'appassionata della filiera del pane e dei dolci, è vero?
Eh sì, purtroppo sì.
Anch'io, cioè proprio a livello diciamo, gastronomico, ma tu forse ne sai un pochino di più?
Pane, pasta, dolci, e sono delle tradizioni millenarie in Sardegna, con dei produttori che fanno le cose a mano veramente in maniera splendida, unica.
Penso ai nostri pani tipici, a quei ricami sul pane, ai ricami sui dolci e tutte queste cose bellissime. Ma il cibo è anche, appunto, può essere anche molto bello, cioè molto bello da vedere. Io così un po' mi spiego questo interesse che si sviluppa intorno al cibo, che non è solo quello tradizionale, diciamo, enogastronomico, ma è anche un interesse sociale e social.
Sì, sì, hai ragione, ma poi diciamo ormai l'aspetto visivo, estetico del cibo è predominante un po' su tutto il resto, e ormai è prassi andare al ristorante, fotografare il piatto che si ha davanti, fare il selfie al ristorante con gli amici o con lo chef. Gli chef sono diventati star, diciamo,
esatto,
come attori e via dicendo. È cambiato un po' tutto negli ultimi 10 anni, vuoi per internet e vuoi per questi programmi televisivi, MasterChef. E via dicendo.
Sì, 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 sì. Io effettivamente io non sapevo, confesso la mia ignoranza, non sapevo che c'è proprio una corrente che di Instagram, del social Instagram, che è quasi una religione, quella del food porn, che fotografa, per cui si fotografa il cibo che si prepara proprio per il piacere di farlo e anche di mostrarlo.
Sì, sì,
è un'evoluzione questa.
Da un lato è un'evoluzione, forse anche un po' un'involuzione per, no? Cosa dici? Nel senso, per le persone che poi credono nel cibo buono, pulito e giusto, credono in un'etica dietro il cibo, una filosofia dietro il cibo, forse adesso stiamo un pochino esagerando.
È perché ne parlavamo prima, forse noi, allora intanto siamo, noi viviamo nella parte bella del mondo dove non abbiamo problemi, anzi abbiamo l'abbondanza del cibo.
Sì.
Questo un po' ci ha nevrotizzati, secondo te?
Sì, sì, ci ha nevrotizzati. Il nostro rapporto col cibo è un rapporto che non è più semplice e diretto, cioè ho fame, mangio quello che c'è, ma come dicevi tu, noi ci esprimiamo la nostra identità attraverso il cibo, e quindi anche le nostre nevrosi, psicosi, i nostri problemi quotidiani un pochino li scarichiamo lì, ecco, quindi mangiamo per essere, no? Per identificarci, e allora ecco che andiamo dietro a mille mode, a mille diete e a mille altre cose che forse non sono così importanti.
Ma allora intanto devo subito fare outing, confesso che poi ci sono cascata anch'io mille volte, nel senso che ho fatto la fregola con le arselle, cosa fai, non la fotografi? Ovviamente un evento era buonissima comunque. Mia discolpa, devo dire. Però sì, sicuramente è un po' come dici tu, il cibo a volte anche a me sembra più un fatto estetico che vitale, che nutrizionale, e posto che mangiare è sempre una delle cose più belle del mondo, nel senso che si fa appunto nella nostra parte bella del mondo, noi la facciamo non solo per vivere ma anche perché proprio ci piace, come dicevi tu, possibilmente, cioè sarebbe bello se fosse anche cibo bello, buono, buono e giusto, no?
Sì.
Quindi immagino che per te significhi anche cibo locale, nostro.
Assolutamente sì, cibo locale, cibo a chilometro zero, cibo prodotto senza sfruttare le persone, con i produttori che guadagnano il giusto, giusto, che vivono bene. Questo è che non inquini, che sia sostenibile, ecologico, questo sarebbe il massimo.
E tutto questo si può fare, cioè un altro mondo è possibile?
Ma secondo me sì, anche se per ora diciamo sono movimenti alternativi quelli che predicano e praticano il cibo buono, pulito e giusto. Non so, pensa al movimento Slow Food,
sì,
ma anche ad altri movimenti che abbiamo anche in Sardegna, di associazioni, di gruppi di persone, i GAS, chi fa agricoltura sociale.
I GAS sono i gruppi di acquisto solidale?
Sì, esattamente, okay. Per cui veramente mettono in contatto diretto, no, il produttore con il consumatore ad un prezzo giusto per entrambi.
Ma certamente questo sarebbe un modo più bello, più sano di vivere. Però io mi chiedo, allora mi viene subito una domanda, cioè mi chiedo perché invece noi tendiamo, o perché è così frequente, così facile invece poi, non so, privilegiare le offerte speciali al supermercato, rivolgerci alle grandi catene e diciamo avere un altro tipo di atteggiamento. Forse è perché il cibo bello, buono e giusto è più faticoso per il consumatore,
sì,
intendo,
sì.
E quindi questo forse può essere è un motivo anche economico, secondo te?
Sì, vabbè, in questi tempi di crisi c'è una forte componente anche economica, ma poi è anche un po' una questione di pigrizia. Preferiamo magari, lo dico anche per me, stare su Facebook piuttosto che camminare 10 minuti in più ed andare a comprare nel negozio sotto casa. Insomma, è proprio cambiato il nostro stile di vita, e questo ha inciso anche sul fatto che preferiamo andare al supermercato, riempire il carrello di cose invece di scegliere,
fare tutto in fretta, fare
sì,
tutto in una volta sola,
sì.
Allora adesso mandiamo un brano e poi abbiamo altre 200, 300 o 300 domande interessanti.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love. And woe the soul man, with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree. I do not agree. No!
Rieccoci su Radio X, sempre la versione di Madri, e sempre in studio con Alessandra Guigoni per parlare di cibo. E stiamo parlando di cibo anche bello, buono, sano, giusto, talvolta un po' più caro di quello che noi troviamo già pronto al supermercato. Ma perché poi al supermercato noi troviamo, non so, l'olio cosiddetto extravergine di oliva a 2,99 euro?
Bisogna chiedersi veramente che cosa c'è dentro quella bottiglia, guarda, perché non può costare così poco ed essere olio di qualità. Evidentemente non è un prodotto di qualità, ma c'è anche lo sfruttamento delle persone che lo producono dietro. perché devi dare il giusto prezzo anche alle persone, il giusto compenso alle persone che lo producono.
Beh, magari una soluzione potrebbe essere quella, appunto, come dicevamo prima, dei GAS, dei gruppi di acquisto solidali, del mettersi insieme, del cercare di delle modalità alternative per trovare del cibo che, lo ricordiamo, è nutrimento per tutto, cioè nutrimento per il nostro corpo, per l'anima, è convivialità, è tante cose, e magari si potrebbero cercare delle strade più sostenibili per...
Sì, e un'altra soluzione potrebbe essere veramente fare tanti orti sociali a disposizione delle persone, quindi fare sì che noi, che ormai siamo solo dei consumatori, torniamo a essere un pochino produttori, almeno con la frutta e la verdura.
Esatto, cioè, ci sono dei casi virtuosi anche qui in Sardegna, se non sbaglio a Dolianova, nelle campagne?
Sì, ci sono diversi agricoltori che hanno messo gratuitamente a disposizione dei loro terreni o con un piccolo affitto, e quindi sia pensionati ma anche disoccupati o persone in mobilità vanno a lavorare quei terreni, perché il verde è anche un valore terapeutico.
Assolutamente, sì. No, io a questo ci credo, nel senso che vorrei anche fare un esperimento io personalmente, nel senso che io ho il pollice nero, purtroppo, io ho il pollice della morte, riesco a uccidere anche le piante grasse, questo è un altro outing clamoroso, però vuoi mettere col vedere le tue zucchine, le tue melanzane, i tuoi pomodori, cioè è un'altra modalità che appunto ci potrebbe far sviluppare un rapporto più, come dire, più stretto, veramente stretto col cibo.
Sì, assolutamente sì, oppure ci sono anche dei pastori che hanno fatto delle campagne, no? Adotta una pecora, adotta una capra, per cui poi ti mandano il formaggio ricavato con quel tot di mungiture, un formaggio che costa meno e in più, diciamo, hai dato una mano anche a quel pastore che è in difficoltà.
Sì, beh, questo è molto interessante, grazie Alessandra, è molto estremamente interessante. Volevo chiederti anche un'altra cosa che ha un po' a che vedere con il cibo inteso come tendenza, quasi come oggetto più che come nutrimento, che è per esempio questo fatto simpaticissimo dei grandi brand che personalizzano i loro prodotti, no? La Nutella, consuma la tua con Francesca, o quella era la Coca-Cola, insomma, lo fanno, e questo secondo me è un po' l'apice di questo concetto del cibo come strumento sociale prima che come nutrimento.
Sì, e poi sono, diciamo, delle strategie in effetti molto, molto intelligenti, perché nel momento in cui per la crisi si consumano meno prodotti di marca, ecco che nasce questa campagna, no, che personalizza i consumi e ti fa sentire unico e
ti fa sentire parte del processo.
Eh sì, mentre alla fine, ahimè, sei solo consumatore finale.
Però
quanto marketing c'è dietro?
Vabbè, sì. Sì, c'è più marketing sicuramente che valori nutrizionali, ma cosa lo sto a dire a una persona che ama la filiera del pane? È ovvio, anche a me fa impressione, e mi ha sempre fatto molta impressione, perciò ho visto una grande intelligenza dietro queste campagne, così come vedo una grande intelligenza e astuzia anche dietro quei fenomeni ormai diventati di massa dei talent show e degli spettacoli che hanno al loro centro il cibo, no? Io penso a MasterChef, penso a Unti e Bisunti, penso a questi chef come Cracco che scrive un libro che si intitola "Se vuoi fare il figo usa lo scalogno". Sì, ecco, volevo chiederti così una tua opinione, nel senso, a me un po' annoiano, non so perché.
Sì, Cracco non ci piace, anche se è considerato un sex symbol, ma a me non...
Poi, da quando meglio fatto... Rubio.
Sì, no, esatto, anche a noi piacciono più Unti e Bisunti.
Diciamo.
Almeno, diciamolo. No, poi insomma, da quando ha fatto pubblicità una nota marca di patatine, non può darci lezioni di cucina e di bon ton in cucina, penso, di come si mangi bene. E trovo che tutte queste star siano un po' troppo poco ironiche e autoironiche, no? Ci vuole sempre sapersi prendere in giro, insomma, essere un po' più modesti.
Sì, perché non è possibile. Voglio dire, se parliamo di talent, io vorrei vedere un equivalente di Raffaella Carrà a fare, capito? E non uno che effettivamente massacra i poveri concorrenti perché hanno sbagliato il grado di concentrazione della glassa di aceto balsamico sopra il ricciolo della carotina. Non ce la posso fare.
Sì, è quasi, guarda, io la considero quasi un'iniziazione religiosa quella che viene fatta in questi talent, tipo MasterChef. Partono da un livello zero e poi questi chef è come se insegnassero loro a vivere, no? Tutto. E
sì.
E quindi...
Ups! Abbiamo qualcosa, abbiamo... Benissimo, fantastico. è un fantastico.
Ci stanno boicottando perché parliamo male dei talent.
È vero, no, perché parliamo male di Cracco. Perché abbiamo osato dire. Comunque sono d'accordo con te, Alessandra. Nel senso che sì, ci vuole ironia perché è un sentimento che io, positivo, che io associo alle cose belle, alle cose buone. Per cui, insomma, tutti gli estremismi e le estremizzazioni, anche se sono molto parte del nostro tempo, no?
Sì.
Come anche la personalizzazione di ogni cosa, perché in realtà le vere star di questi talent non sono mai concorrenti, ma sono appunto i giudici che... Quindi non so, mi chiedo sempre quale sia la parte più importante anche lì, se il fatto estetico... O il fatto che poi ti viene fame magari guardando questi talent, ma quando mai?
No.
Ti è mai venuta fame guardando?
No, credo che la maggior parte di quelle cose poi sia veramente poco gustosa, meglio un piatto di spaghetti sicuramente.
Meglio un piatto di spaghetti alla Bottarga, oppure un piatto di spaghetti, non so, con le arselle, un piatto dei nostri ravioli, dei nostri Coulour Jones,
sì, sì.
Perché il cibo, come dicevamo all'inizio, è molto importante nel territorio, non solo per chi lo mangia, ma anche per chi lo produce e anche perché qualcuno potrebbe aver voglia di andare là a mangiare quel cibo.
Eh sì, bisogna veramente connettere ancora di più l'agroalimentare con il turismo, col turismo culturale, col turismo appunto enogastronomico. E in Italia c'è ancora moltissimo da fare, secondo me. Siamo un pochino indietro nel capire questo, nonostante abbiamo il più grande patrimonio archeologico, storico, architettonico, abbiamo posti bellissimi, però ancora non siamo riusciti a mettere in connessione i beni culturali con i beni agroalimentari, con un turismo di qualità, non mordi e fuggi, ma turisti che amano stare nel posto in cui sono ospiti e che poi, tornati a casa, si fanno magari arrivare quei prodotti che hanno assaggiato, perché no, attraverso internet, l'e-commerce. In questo si può anche superare l'insularità. Spesso si dice che la Sardegna non esporta abbastanza perché è un'isola, però grazie ad internet secondo me si può fare di più.
No, certo, è uno strumento che facilita... Che facilita tantissimo anche questo genere di questo ambito del commercio. Poi, insomma, io penso sempre che il turista o il viaggiatore vuole fare un'esperienza,
sì.
Quindi quella del cibo è o può essere un'esperienza straordinaria. Cioè, io immagino, cioè anche io faccio delle esperienze straordinarie, pur abitando in Sardegna. Mi è capitato di fare delle esperienze appunto di gusto straordinarie, cioè proprio esperienze extrasensoriali. Quindi è molto, ecco, sarebbe ideale riuscire a connettere,
sì,
a connettere tutto, non dovrebbe essere assolutamente slegato. In questo il cibo io lo vedo molto anche come elemento identitario, solo noi sappiamo fare queste cose.
Esatto. Qualcosa di unico.
Qualcosa di unico, cioè solo in Sardegna, solo i sardi sanno fare questo. Non è poco, direi che... Anzi, è una grandissima ricchezza che noi abbiamo. Ci sono tanti esempi virtuosi, peraltro.
Sì, sì, è vero. Questa connessione in parte c'è già. Ci sono anche dei bei festival estivi che fanno questo. Se posso dire, uno su tutti, certo. Appetitosamente, a Siddi, che mette in connessione il buon cibo con la buona cultura, con un'ospitalità diffusa, quindi non in grandi strutture alberghiere, ma...
Una cosa umana,
sostenibile anche per il territorio. per uno sviluppo piano piano, ecco.
Ecco, sì, slow, insomma, un po' slow, brava. ma anche diciamo più umano. Siamo in chiusura, Alessandra, e volevo chiederti un po': domani tu parti, vai all'Expo, anche sì. L'Expo quest'anno è dedicato al cibo.
Sì.
Tutto congiura contro di noi, con noi.
Beh sì, qualcuno ha detto venite già mangiati, ma io credo
Oddio.
che per tutto quello che sta succedendo dietro a Expo, ma io credo che invece ce la faremo e che saremo pronti per il 2015. E questo evento a cui vado è un evento di quelli preparatori, no, per Expo sì. 2015, ma organizzati diciamo da loro. Andiamo a riflettere su come ci si può raccontare e raccontare anche gli altri attraverso il cibo. Io in particolare presento un caso di studio sulla comunità Sikh che vive a Cagliari, quindi sono indiani di sì. religione Sikh che vivono a Cagliari da tanti anni e sono tra noi, non quasi invisibili, no, ma sono molti, sono più di 200.
Sono più di 200 e quindi hanno le loro tradizioni, i loro
sì.
piatti, le loro feste, immagino,
sì, assolutamente
e le loro
sì.
usanze. E mi sembra estremamente interessante, un bel modo per raccontare. Ecco, adesso comincio a capire cos'è il food telling, cioè quello che racconta le persone, quindi le vite, le esistenze, le comunità attraverso il cibo. Veramente molto interessante. Grazie Alessandra.
Grazie.
Per essere stata con noi.
Grazie a te.
E noi siamo in chiusura, ne approfitto in questi ultimi secondi per annunciare il tema della prossima puntata, che sarà l'ultima di questa stagione, e poi ci risentiremo, ma intanto chiudiamo con una puntata che si intitola Pari o dispari, cioè sarà una conversazione sulle pari opportunità, che cosa sono, a cosa servono, perché non cominciate a sbuffare, che servono. Avremo in studio un ospite, una consigliera di parità che ci spiegherà un po' di cosa parliamo, e in collegamento telefonico avremo un'esperta di politiche di genere che segue dei progetti molto interessanti in degli ambiti assolutamente insospettabili. Quindi noi ci risentiamo, sì. Ascoltaci Alessandra, ascoltateci tutti martedì prossimo, sempre alle 19:40, sempre su Radio X. Ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.